redigio.it e la storia continua. Giovedì 1 febbraio alle ore 18 presso la Cavallerizza, che ha il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si è presentato due libri, Saint-Ambreuse tra storia e leggenda. È un incontro a cura del ciclo filologico milanese, con proiezione di immagini e reading anche in milanese. Questa è la conferenza tutta, oppure alcune parti.
Lasciamo il posto alla dottoressa Grossi.
Grazie a tutti, buonasera. Il mio breve intervento questa sera avrà per oggetto soprattutto alcuni aspetti della planimetria della Basilica di Sant'Ambrogio e del cosiddetto portico di Ansperto, sperando che il PC funzioni, perché altrimenti le immagini sarà difficile vederle. E il discorso che volevo farvi, legato, dicevo, alla Basilica di Sant'Ambrogio, al cosiddetto portico di Ansperto, mi è dato dall'occasione di un componimento medievale legato alla Basilica che ho scoperto alcuni anni fa, uno studio estremamente affascinante di carattere letterario, matematico e geometrico, che ci catapulta in un medioevo affascinante tutt'altro che buio, in cui matematica e geometria erano ancora senso ed essenza della realtà e non soltanto simbolo e strumento di calcolo. Lo farò attraverso una pergamena straordinaria che già potete ammirare al centro di questa slide, opera di un genio sconosciuto milanese morto nel 1205 di nome Pietro Longus, che era preposito di Sant'Ambrogio. In chiusura invece vi racconterò molto velocemente di un'altra cosa molto milanese e assai poco nota, cioè l'unica ostensione milanese della Sindone nella storia, avvenuta nel 1536. Che con Sant'Ambrogio, voi direte, non c'entra assolutamente niente, se non fosse per il fatto che mi sono divertita a scrivere un romanzo poco tempo fa, dal titolo 149 anni, in cui la Sindone fa una tappa segreta, di fantasia ovviamente, a Milano all'inizio del 200. E a questa immaginaria avventura duecentesca risuona un po' come un eco quell'unica volta che davvero, il 7 maggio 1536, quella reliquia straordinaria fu a Milano davvero, per un'ostensione pubblica che ebbe luogo presso il Castello di Milano. Partiamo allora da Sant'Ambrogio. Ripensiamo innanzitutto all'architettura di questa antica chiesa del IV secolo, tre navate absidate, senza transetto, che è rimasta sostanzialmente invariata, possiamo dire, nella nuova basilica dell'XI-XII secolo. Splendido esempio di romanico lombardo che tutti conosciamo. L'interno è strutturato mediante quelle volte a crociera a costoloni che avevano ideato i costruttori di Oltralpe, soprattutto in particolare i benedettini francesi di Clairvaux, che progettavano tutte le loro abbazie cistercensi proprio in base al modulo quadrato. E anche l'architettura di Sant'Ambrogio, se guardiamo bene, è regolata dal principio cosiddetto ad quadrato. Cioè le proporzioni di questo edificio dipendono da rapporti tra lati di quadrati espressi attraverso progressioni geometriche di superfici. E parlando di quadrati, la navata centrale della basilica, lo vedete bene nella pianta, è fatta da campate quadrate ed è larga il doppio di quelle laterali, quindi la basilica, diciamo, è larga 4 unità. Però c'è un però, c'è un dettaglio che mi piace far notare. Se guardate bene la facciata, vedete una suddivisione diversa che è in 5 arcate, non 4. E ciascuna di quelle 5 arcate corrisponde invece al modulo su cui è costruito il quadriportico di Ansperto. Portico che nel Medioevo si chiamava cortina, aveva un sacco di funzioni diverse. Tanto per cominciare era uno dei cimiteri della Basilica, ma vi si accoglievano i catecumeni, vi si ricevevano i pellegrini, qualche volta vi si amministrava anche la giustizia e poi vi si faceva anche mercato. Questo non deve stupire, pensiamo a Santa Tecla, a tutti i mercati intorno. Tornando alla geometria della Basilica Sant'Ambrosiana, sia basilica che portico hanno in comune la facciata, proprio quale diaframma che li separa ma anche li unisce, proprio questa facciata ripartita in cinque, e quindi possiamo tranquillamente schematizzare la basilica in due rettangoli da 5x8 moduli ciascuno, basilica e portico, cioè sia la basilica che il portico sono due rettangoli 5x8, teniamo presente questo 5x8. E questa è la percezione principale dovuta appunto alla facciata, ed è su questa percezione che un certo Chaud-Préost de Saint-Ambreuse nel 1205 circa elaborò uno studio letterario, matematico e geometrico, come vi dicevo prima. Io ho individuato tanti anni fa, insomma all'inizio del secolo XXI, in archivio di Stato questa pergamena, vergata sul retro, che tecnicamente si chiamerebbe il verso, di certi documenti relativi appunto alla Basilica di Sant'Ambrogio. E sono rimasta colpitissima al vedere questo componimento. A poco ho scoperto che contiene dei tesori di sapienza straordinari. La cosa più evidente è il livello letterario, questo è uno schema, per rendere la cosa un po' più chiara, il livello letterario del Carmen Figuratum, che vuol dire banalmente poesia figurata. In questo caso si tratta di quattro versi in lode alla Santa Croce riprodotti all'interno appunto di una figura di croce. Poi c'è un livello matematico geniale, adesso non leggete tutta la diapositiva se no vi addormentate, è un livello matematico geniale in cui l'autore Pietro Longus dimostra per via geometrica, con una ventina buona di anni di anticipo, una serie numerica, quella dei primi n numeri dispari, che studierà niente poco di meno che il grandissimo Leonardo Fibonacci, che però ci arriva nel 1225, mentre quest'uomo qui, il nostro Préost de Saint-Ambreuse, è morto nel 1205. Lasciatemi dire che Fibonacci è giustamente famoso, però invece il mio povero Pietro Longus è un genio davvero sconosciuto ed è un peccato. E poi l'aspetto forse più intrigante di questo componimento è quello che lo lega alla Basilica di Sant'Ambrogio. Insomma, cosa ha fatto questo Pietro Longus? Ha adattato un Carmen Figuratum, che di per sé era già abbastanza noto e famoso, architettando una variante particolare che gli permettesse contemporaneamente di fare in modo, da un lato, che il calcolo del numero dei percorsi lungo i quali può essere letto ciascuno di quei quattro versi fosse esprimibile con una formula precisa, particolarmente elegante. Dall'altra parte l'ha adattato per fare in modo che ci fosse una rappresentazione schematica della sua chiesa, la sua basilica. Allora vediamo al volo come funziona. Ho evidenziato soltanto alcuni percorsi di lettura per rendere le cose più chiare. Si parte dalla C centrale, l'iniziale di Crux, croce in latino, e si possono leggere centinaia di volte sempre gli stessi quattro versi, ciascuno nel suo braccio della croce. Si procede sempre verso l'esterno, l'unica regola è questa. Il che fa un po', qualcuno mi fa notare, crucipaggio della settimana enigmistica, in un certo senso è vero. E comunque nel braccio più lungo, tanto per darvi la grandiosità di questa cosa, tenete conto che quel verso Crux est quam semper adoro, che vedete in giallo e in azzurro nel braccio inferiore, si può leggere, attenzione, 648 volte diverse. Se guardate bene, vedete che le lettere sono disposte proprio su cinque file. I tre bracci corti della croce sono lunghi 8 lettere, ricordate 5x8, e quello inferiore 5x16, cioè 5x8 più 5x8. E quindi vi ricorda qualcosa? Sì, se non vi ho fatto ancora addormentare, vi ricorda la pianta di Sant'Ambrogio, cioè i tre bracci corti della croce rappresentano la sola chiesa, la sola basilica, mentre il braccio più lungo rappresenta la basilica più il quadriportico di Asperto. Insomma, a ogni lettera del componimento corrisponde un modulo, quell'unità di base che avevamo detto essere proprio la campatella del portico di Asperto. E quindi possiamo ben dire che Pietro Longus ha voluto legare tutti i percorsi possibili lungo i quali leggere quei versi alla croce fisicamente alle campate fisiche nelle quali uno cammina percorrendo basilica e porta. Tra l'altro io non sono affatto sicura che i segreti di questo componimento siano soltanto questi che vi ho rapidissimamente illustrato, potrebbero essercene degli altri. E allora proprio per questo a un certo momento ho iniziato a pensare che questa bellissima pergamena si presentava come l'oggetto più adatto, si prestava proprio benissimo a fare la parte dell'oggetto del mistero in un romanzo. E allora ci ho costruito attorno una storia che ruota appunto attorno ai enigmi e messaggi segreti che sono celati nella finzione, intendiamoci, in Sant'Ambrogio. E la chiave per decifrare questi enigmi è proprio questa pergamena. Ed è anche un modo, se me lo lasciate dire, di tributare l'onore che merita a questo grandissimo milanese, Pietro Longus, che ho fatto rivivere naturalmente come personaggio del romanzo. Scientificamente parlando, io immagino che Pietro abbia composto questo Carmen Figuratum straordinario per un misto, diciamo, di emozione, di desiderio di cimentarsi in certe dimostrazioni matematiche. Lui insegnava le arti del quadrivio presso la scuola della Basilica. Nella finzione mi sono invece permessa di aggiungere che questa pergamena potesse custodire anche un misterioso segreto che riguarda la missione di un templare, ovviamente milanese, non avrebbe potuto essere di alcun altro luogo al mondo, visto l'ho scritto io, a cui viene affidata addirittura la sindone di Cristo, sparita da Costantinopoli, secondo molti storici, proprio in quegli anni, in occasione della Quarta Crociata, inizio 200, per ricomparire misteriosamente in Francia solo dopo 149 anni, da cui il titolo del romanzo. Ed è proprio l'impossibilità pratica di stabilire in modo definitivo, sicuro e scientifico che giro abbia fatto esattamente la sindone per arrivare dall'Oriente Crociato all'Occidente Cristiano, in particolare in Francia, che mi ha suggerito l'idea di colmare il vuoto storico con la fantasia di un romanzo. E tra le moltissime cose che succedono, questa immagine vuole solo essere una suggestione dell'abbraccio geografico incredibile di tutti i luoghi che vengono toccati, c'è anche un'immaginaria tappa in Sant'Ambrogio. Dicevo all'inizio, e qui mi avvio alla conclusione, che la fantasia è eco della realtà, no? E allora dedichiamo quest'ultimo minuto che rimane a ciò che avvenne a Milano il 7 maggio del 1536. I duchi di Savoia, che erano in possesso della sindone già da 80 anni, erano stati costretti a fuggire prima da Chambéry, che era la loro principale sede, e poi da Torino a seguito dell'invasione dei francesi. E il 24 aprile arrivano a Milano e vengono accolti dalla duchessa Beatrice, vedova di Francesco II Sforza, che era morto nel 35, l'anno in cui poi Carlo V si sciampa via tutto e si prende Milano. Savoia e Sindone restano a Milano per alcune settimane, Milano e dintorni, fanno alcune gite fuori porta, restano qui fino verso la metà di giugno. E quella della Sindone a Milano è una vicenda veramente poco nota. Perché? Perché le sole fonti di prima mano sono tre manoscritti custoditi presso la Biblioteca Ambrosiana e si devono non a dei cronisti o degli storici veri, ma a tre, diciamo, cronisti casuali. Che erano presenti all'ostensione, un mercante, un funzionario della famiglia Bolla e un nobile milanese, un marchese di Fossano. E poi c'è una quarta fonte che però non è nostra, non è meneghina, cioè la lettera di un certo personaggio mantovano che era presente anche lui quel giorno e ne scrive Annunzio di Savoia. Il progetto iniziale era di predisporre un'ostensione della reliquia davanti alla facciata provvisoria del Duomo, che era in costruzione ormai da un secolo e mezzo circa, no? Prima pietra 1386, e sappiamo che c'è quel modo di dire la fabbrica del Duomo, no? E poi per varie ragioni, soprattutto di sicurezza, la location fu cambiata, quindi avrebbe dovuto essere il 4 maggio, che poi è la festa liturgica della Sindone fissata 1506 dal Papa, e l'ostensione si fece invece presso il meglio difeso castello, esponendo la reliquia dal rivellino frontale, cioè quell'elemento difensivo che si trovava, che non c'è più naturalmente, che si trovava a cavallo del fossato, progettato da Leonardo a difesa della porta principale, per figurarvelo, lo vedete da questa mia ricostruzione, per intenderci all'altezza della cosiddetta torre del filarete, quella del Beltrami. E fu una cosa immensa, un concorso di popolo straordinario, 100.000 persone provenienti da città e contado. Una distesa umana che, provate a immaginare, andava dal fossato del castello e arrivava fino, diciamo, all'imbocco di via Cusani, anche perché via Cusani è ancora tracciato che aveva allora. Immaginiamoci, forma una parte piazza Caeroli, gremite fino all'inizio di via Dante. E come di consueto l'ostensione avvenne fisicamente per opera di tre vescovi che la reggevano in mano. Questa è un'immagine che non c'entra nulla con quell'ostensione, è un'ostensione vercellese di 20 anni dopo, ma serve per farvi capire più o meno come avvenivano queste cose. E io quindi vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di raccontarvi due cose così particolari e poco conosciute purtroppo della nostra Milano. L'affascinante pergamena di Sant'Ambrogio di Pietro Longus, composta da quel gran genio, e l'ostensione della Sindone nel 1536. Grazie.
quando dicevo all'inizio tanta carne al fuoco, effettivamente siamo partiti d'Ambrogio, lo abbiamo riscoperto tra storia e leggenda, siamo andati alla Basilica, siamo andati alla chiesa di Sant'Ambrogio ad Nemos, che forse non tutti conoscono, e stranamente appunto la si confonde spesso attraverso la poesia dei Giusti con la Basilica, ma non è quella, perché giustamente Giusti dice quella là fuori di mano, quindi riscopriamo anche questi aspetti legati alla nostra città. E poi siamo andati veramente molto distanti, pur partendo dalla planimetria sempre della basilica dedicata al nostro Ambrogio, perché come avete visto siamo andati indietro nel tempo, fino al periodo della quarta crociata, e poi attraverso la Sindone abbiamo fatto un'ulteriore tappa nella nostra città. Bene, io torno a ringraziare tutti i nostri bravissimi relatori, dedichiamo a tutti un applauso, lungo così lo prendo. Siamo anche Luigi, Natale e Marco Grossi. Grazie di cuore a Dada Grossi per quello che ci ha raccontato. Oltre a venire qui in Cavalle Rizza, andate anche al Circolo Filologico Milanese, che organizza tantissime belle iniziative, corsi ovviamente di milanese, ma tante conferenze, visite guidate, trovate ovviamente sul sito del Filologico tutto quello che c'è da sapere. Io torno a ricordarvi che questa chiacchierata prende spunto, l'abbiamo detto all'inizio, ma è bene ricordarlo, da questo libro, Sant'Ambrogio tra storia e leggenda, che è nato appunto dalla collaborazione col Circolo Filologico Milanese. C'è anche la versione, chiamiamola così, per bambini, che ha in mano Mariella e che vediamo in grande. Quindi anche i bambini giustamente hanno il loro libro, li trovate in vendita al Banco Libri. Torno a ringraziare la libreria di quartiere, vi ricordo che sull'acquisto di due libri a vostra scelta ne ricevete un terzo in regalo, e anche in questo caso avete la scelta, e io ho fatto la mia di scelta. Il bel libro in edizione cartonata e rilegata di Otto Cima, La colonna del Berzeri, antiche arie milanesi, per tornare a riscoprire la nostra città com'era. Se vi è venuta un po' voglia di andare alla riscoperta di Milano, della sua storia, avete la possibilità di tornare qui in Cavalle Rizza a seguire le bellissime iniziative, oltre che del Filologico, di FAI, e anche le iniziative di Meraviglie Edizioni. Potete iscrivervi alle nostre newsletter, ci sono dei moduli per lasciare la vostra mail qui sul tavolo e al Banco dei Libri, e saremo ovviamente lietissimi di tornare ad avervi ospiti. Io, che sono una milanese ariosa, come si dice, concluderei dicendo se vedo.
www.redigio.it, e la storia continua.